Maria Teresa Sega, il banco vuoto, terza traccia. Di essere ebreo lo sapevo fin dall'infanzia, non ne avevo però consapevolezza, dal momento che non avevo mai frequentato la comunità ebraica, né il Talmud e Torah, e in famiglia non si festeggiava alcuna ricorrenza religiosa, né ebraica né cristiana. Da bambino, quando non mi era ancora consentito di uscire da solo, qualche volta ero stato accompagnato dalla mamma al cimitero ebraico del Lido a visitare la tomba della nonna, ma ci andavo senza emozione, anzi con parecchia ritrosia, e quando, prima di entrare, la mamma mi copriva la testa con un fazzoletto annodato ai quattro angoli in modo da ricavarne una specie di copricapo, mi sentivo in qualche modo ridicolo e quasi offeso nella mia dignità di piccolo uomo. Maggior consapevolezza della mia diversità l'ebbi quando i miei coetanei fecero la prima comunione. Prima di allora non avevo mai posto attenzione al fatto che la domenica loro andassero a messa e io no, e della particolare circostanza non ricordo che mi abbia colpito più del fatto che ricevessero regali, anche vistosi, e in generale, per un ragazzino qual ero io, molto appetibili. Stavo bene nella mia famiglia, ero amato e protetto. La mia casa era un vero rifugio di pace dove tutti vivevano in armonia. Al primo piano di via Sebastiano Caboto, 13, dove abitavo, nulla mancava perché fossi un bambino felice, ma nel 1938 arrivarono, tuono e fulmine al tempo stesso, le leggi razziali. Quell'anno non potei essere iscritto alla scuola pubblica. Olga, mia sorella, di 4 anni più grande di me, venne mandata a frequentare una scuola privata, mentre io preparai l'esame per accedere alla quinta elementare come privatista. Nonostante la mia scarsa propensione per lo studio, dalla maestra Norsa andavo volentieri, un po' perché aveva preso a volermi bene e un po' perché suo figlio, allora già adulto, faceva parte di un gruppo di fantasisti scritturato dalla RAI, allora EIAR, per mandare in onda una serie di trasmissioni dedicate ai bambini che all'epoca aveva molto successo. La più famosa di queste trasmissioni intitolava «Topolino in fondo al mare» e io ebbi occasione, un giorno che andai a casa della maestra Norsa per la solita lezione, di incontrare l'intero gruppo e di ascoltare in anteprima dal vivo il brano che sarebbe stato proposto. Neanche a dirlo la cosa mi entusiasmò a tal punto da farmi dimenticare la matematica, la storia e anche le leggi razziali. Non poter frequentare la scuola pubblica mi fece capire che non ero come tutti gli altri. Avvertivo il senso di esclusione, anche se poi, nelle ore di gioco, frequentavo gli amici abituali senza alcun imbarazzo reciproco. Ma cosa avevo di diverso dagli altri? L'albero genealogico. Mia nonna paterna, Estella Lustig, era di origine ungherese ed era ebrea. La sua famiglia era arrivata a Venezia già da generazioni. A Venezia la nonna aveva incontrato e sposato Giorgio Neerman, di religione cristiana, proveniente da Gand, in Belgio. Dalla loro unione erano nati 3 figli maschi, il maggiore dei quali, Armando, fu mio padre. Anche la nonna materna, Amelia Gesuà Sive Salvadori, era ebrea. La sua famiglia, originaria di Corfù, si era stabilita a Venezia fin dal 1815. La nonna aveva sposato Virginio Barbon, veneziano e cattolico, e da lui aveva avuto una schiera di figli, Tina, Yolanda, Ferruccio, Vita, Luce, Ludovico, Italo, Giglio. Yolanda Barbon, ebrea, sposò Armando Neerman, cittadino belga, e a sua volta ebreo. Dalla loro unione nacquero 2 figli, Olga e Ferruccio, lo scrivente, a loro volta ebrei al 100%, e di nazionalità belga. Ce n'era abbastanza per essere considerato diverso. Ferruccio Neerman, infanzia rubata, storia vissuta di un bambino ebreo, Damolgraf, Verona, 2002. Nota a piedi pagina. Nei luoghi di culto è obbligo per gli ebrei maschi coprire il capo con la kippah. Fine della nota.
Nell'ottobre del 1938, il direttore didattico del Lido scrive all'ispettore scolastico per chiedere se l'alunno Ferruccio Neerman figlio di padre di razza mista, di nessuna religione e di nazionalità belga, pur essendo nato a Venezia e di madre pure di razza mista e di religione ebraica, possa essere ammesso alla frequenza scolastica. L'ispettore risponde: secondo le nuove disposizioni, l'alunno deve essere considerato uno straniero di razza ebraica, perché la madre è ebrea, e lui pure, e quindi non può essere accolto nelle pubbliche scuole per italiani. Archivio storico del Comune di Venezia, istruzione pubblica. Il silenzio delle amiche, il racconto di Olga. Nella scuola privata, gestita da religiose cattoliche, non mi trovavo né bene né male. In classe eravamo soltanto una dozzina di ragazzine, tutte educate e studiose. L'incomodo di spendere ogni mattina una mezz'ora per recitare alcune preghiere nella chiesetta dell'istituto non mi disturbava più di tanto. All'una rincasavo e provavo la sensazione che tutto rientrasse nella normalità. Ciò che invece mi feriva era il silenzio di Luigina e Liliana, due mie ex compagne che avevo sempre considerato vere amiche. Con loro seguitava a fare belle biciclettate lungo i viali del Lido e spensierate corse in riva al mare. Continuava a giocare e a ridere, eppure mai mi chiesero perché avessi smesso di frequentare la scuola dove studiavamo insieme l'anno precedente. Su tale argomento io non intendevo sollecitare le loro domande, ma una volta udii Luigina che, rivolgendosi sottovoce all'altra ragazzina, si lasciò scappare una frase: «Ah sì, perché è ebrea!» Ormai anche le amiche, come molte altre persone, reputavano normale credere che tra gli esseri umani esistessero uomini superiori e inferiori e che i primi potessero vessare i secondi con leggi discriminatorie ed atti iniqui. Forse l'indottrinamento del regime totalitario era riuscita a fossilizzare, anche nelle loro giovani menti, la capacità di distinguere il giusto dall'ingiusto. Se fino a pochi mesi prima avevo potuto spartire con le mie coetanee diritti e merendine, ora potevo dividere soltanto quest'ultime. Olga Nerman, Ebrei per caso. Cetid 2010. Un provvedimento del 7 gennaio 1940 dispone: nelle spiagge balneari siano apprestate zone separate da riservarsi agli ebrei, ai quali dovrà farsi divieto di accedere nelle zone aperte al pubblico. Già prima del 1938 la comunità ebraica garantiva cure marine ai bambini con soggiorni diurni al Lido. In seguito alle nuove disposizioni, per gli anni 1942 e 1943, la comunità ottiene dal comune la concessione di due capanne in affitto nella zona di San Nicolò per bambini dai 5 ai 15 anni. Un luogo per loro, oltre che di svago, di aggregazione.
In spiaggia a scuola di politica. Il racconto di Roberto. Ahimè. Il 25 luglio 1941 i fascisti si accorgono che gli ebrei inquinano la spiaggia. Da quel giorno ci è vietato andare al mare. Papà annota nel mio libricino: tutti vengono allontanati dalla spiaggia per ordine superiore. La scuola ebraica organizza in gran fretta una colonia marina, ottenendo l'uso di due capanne nella lontana zona di San Nicoletto. Alle 8 del mattino tutti a San Zaccaria, all'approdo della motonave. Di qui, vestiti con pantaloncini azzurri e camicette a piccoli scacchi bianchi e rossi, al mare. La colonia estiva è per me una fonte di grandi scoperte sulla vita, e sul sesso in particolare, ed è anche una iniziazione alla politica. A scuola non se ne parla. Del resto, uno degli slogan del regime è: qui non si parla di politica, qui si lavora. Ma d'estate al mare si parla di tutto. Non pensate che il sesso dominasse i nostri pensieri di adolescenti. L'ora di riposo quotidiano era dedicata soprattutto all'insegnamento di base della politica. All'epoca parlare di queste cose era ancora più eccitante che parlare di sesso. Qui il nostro vero maestro era Alvise, il figlio del nostro preside. Aveva una quindicina d'anni e qualche pelo gli stava spuntando sul viso. Egli ci fece un vero corso di storia, cominciando dalla Rivoluzione francese. Credo che sentì da lui per la prima volta i termini di libertà, uguaglianza e fratellanza. Per la prima volta sentì nominare, ma in un bisbiglio, Carlo Marx, e imparai quanto i fatti economici sono importanti nell'evolversi della storia, e per la prima volta intesi i termini destra e sinistra. Ciò ebbe anche un risvolto pratico. A turno andavamo a prendere con dei grandi pentoloni la zuppa del mezzogiorno. Veniva cucinata allo stabilimento Bagni del Lido. Per arrivare da noi, che eravamo confinati molto lontano dalle spiagge ariane, c'era un bel pezzo di strada in riva al mare. Portavamo le pentole con un lungo bastone, due a destra e due a sinistra, dandoci il cambio con altri quattro quando eravamo stanchi. Chi era per la libertà e per il progresso reggeva il bastone a sinistra, chi teneva soprattutto all'ordine portava la minestra da destra. Le polemiche tra noi erano quanto mai ingenue, ma violente. Ne faceva spese la zuppa, che arrivava spesso fredda a destinazione. Ricordo Sergio e Riccardo schierati a destra, mentre io, pur con la mia assai modesta cultura politica, portavo il bastone a sinistra. Roberto Bassi, Scaramucce sul lago Ladoga, pagine 82-87. Nota a piedi pagina. Alvise Levi, Venezia 1927, studente di liceo arrestato a Padova con il padre Augusto e la madre d'Italia Giovanna, il 21 gennaio 1944, fu deportato ad Auschwitz da San Babila il 25 luglio 1944. Morì a Dachau il 19 dicembre 1944. Fine della nota. Nota dell'autrice.
Dopo l'emanazione del decreto legge del 5 settembre 1938, in esecuzione del quale studenti e insegnanti ebrei vengono esclusi dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'organizzazione di una scuola diventa il maggior impegno culturale e finanziario della comunità ebraica di Venezia. Una scuola elementare privata, già esistente in ghetto dall'inizio degli anni 30, dall'anno scolastico 1938-39 diventa parificata come sezione staccata della San Girolamo Emiliani. Ordinamenti e programmi sono gli stessi della scuola pubblica, tranne che per l'insegnamento della religione cattolica, sostituito da lingua, cultura e religione ebraica. Un commissario esterno controlla la corretta esecuzione dei programmi e presiede agli esami di fine anno. Le maestre, di nomina statale, sono Giuseppina Bassani, Marta Minerbi Ottolenghi, Renata Bassan, Fiorina Pisa. Direttore è il rabbino capo Adolfo Ottolenghi. Nell'anno scolastico 1938-39 sono iscritti 56 bambini e bambine. Le classi sono miste. L'apertura dell'anno scolastico avviene il 16 ottobre 1938, con un discorso del rabbino Ottolenghi, al quale sono invitati i genitori. Il 19 ottobre iniziano le lezioni. La comunità ottiene dal provveditore agli studi, il 5 gennaio 1939, l'autorizzazione all'apertura di una scuola media, che comprende ginnasio, liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale e scuola tecnica inferiore, per dare un'istruzione post-elementare a chi preferisce un corso breve di studi, vista l'incertezza dei tempi. La sede è in un palazzo vicino a Campo Santa Maria Formosa, al Ponte Storto. Frequentano 52 studenti. Prevale la scelta dell'indirizzo tecnico-scientifico, visto che non è possibile iscriversi all'università. Dall'anno scolastico 1941-42, avendo gli alunni del liceo classico e dell'istituto magistrale compiuto il corso di studi, la comunità chiede ed ottiene l'autorizzazione a limitare l'insegnamento superiore al liceo scientifico. Oltre alle materie previste dai programmi ministeriali, vi sono corsi liberi di lingua francese e inglese, ginnastica e danza, economia domestica, agraria. Preside è il professor Augusto Levi, già preside dell'Istituto Magistrale Tomaseo.
Amarezza infinita. Augusto Levi, preside dell'Istituto Tomaseo. sospeso dal servizio nel settembre 1938, scrive la relazione finale dell'anno scolastico 1937-1938. Onorevole Ministero della Educazione Nazionale, Roma. Il sottoscritto, ex preside di questo istituto, riteneva di non doversi occupare della relazione finale dell'anno 1937-1938. Soltanto per desiderio espresso dal nuovo capo d'istituto si assume il compito di cui non può nascondere la difficoltà e l'amarezza infinita. L'anno scolastico, che doveva terminare in una maniera così angosciosa per lo scrivente e per i suoi colleghi ebrei, fu caratterizzato da sincero e fattivo fervore di studi e di opere buone, come risulterà nelle note seguenti. Archivio Istituto Benedetti Tommaseo.
In classe mi trovavo benissimo. Il racconto di Carla. Cominciai a frequentare la scuola elementare in ghetto che si trovava in un edificio a tre piani al numero 1189. Tre classi, tra cui la mia, erano al terzo piano, al secondo altre due classi, oltre all'abitazione del rabbino che aveva le finestre che affacciavano sul cortile interno. A piano terra la mensa, larga e spaziosa, la cucina e l'asilo infantile. Frequentavo la seconda elementare e in classe eravamo in 14, equamente divisi tra maschi e femmine, mentre nella scuola pubblica eravamo tutte femmine. Portavamo lo stesso grembiule di prima, nero con colletto bianco e fiocco azzurro. La nostra insegnante si chiamava Marta Ottolenghi, era piuttosto anziana e faticava a tenerci tutti a bada. Perciò aveva un alunno assistente, poco più che adolescente, di cognome Todesco. Seguivamo un pomeriggio a settimana il corso di Talmud Torah, tenuto da un profugo polacco, Relles. In classe mi trovavo benissimo, conoscevo quasi tutti i miei compagni. C'erano i miei cugini Sandro e Lia Fano, la mia grande amica Elena Valenzin, Angelo Levi, Mirko Polacco, Lidia e Nora Dina, due sorelle, Rosina Salvadori, Nella Fortis, Bruno Foà, Luciano Mariani e Corrado Bianchi. Ho passato con loro 4 anni, fino alla quinta elementare, eccetto Corrado che è stato bocciato in terza. Era il più povero tra noi, più alto e robusto, poco interessato alla scuola e sempre pronto a combinare guai. Era la disperazione della povera maestra Marta, che non riusciva a tenerlo a freno. Il primo anno di scuola mi accompagnava spesso mio papà, che lungo la strada si fermava da un fornaio e si faceva incartare un bel pezzo di pane con l'uva per Corrado, perché diceva «Grande e grosso com'è, ha sempre fame». Andavo d'accordo con i miei compagni e strinsi amicizia con Mirko, le sorelle Dina, Nella e Rosina. Ricordo che andando a scuola passavamo spesso davanti alla vetrina di un negozio chiuso che era tutta sporca e impolverata. Insieme a loro e all'inseparabile Elena Valenzin decidemmo un giorno di fare una cosa che ci sembrava molto pericolosa e trasgressiva. Tracciammo sul vetro con un dito la scritta «Abbasso il duce», scappando via a tutta velocità e fermandoci con il cuore in gola solo davanti alla scuola. Carla Viterbo Bassani. Storia di Carla. Giuntina 2015. Pagine 36-37.
Nota dell'autrice.
La maestra Marta Minerbi Ottolenghi. Marta Minerbi, quarto di Genova, 1895, Torino 1974, iniziò la sua carriera di maestra nel 1914 come titolare nel comune di San Pietro in Cerro, Piacenza. Nel 1928 sposò Alessandro Ottolenghi, professore di chimica, che dopo aver insegnato a Livorno, sua città natale, nel 1927 aveva preso servizio presso l'Istituto Tecnico Provinciale Pareggiato Jacopo Riccati di Treviso. Qui abitavano nella frazione di San Lazzaro. Dal 1936 Marta assunse la direzione del circolo didattico di Mogliano Veneto, che comprendeva anche le scuole di Preganziol, Casale sul Sile, Casier e Silea. Oltre alla scuola, era attiva in molte altre iniziative: patronato, mutualità, biblioteche popolari e scolastiche, refezione, assistenza ai combattenti e alle loro famiglie. Nel 1938, espulsa dalla scuola in seguito alle leggi razziali, fece domanda per insegnare nella scuola ebraica di Venezia e si iscrisse alla comunità ebraica. Insegnò per 5 anni, dall'anno scolastico 1938-39 al 1942-43. Nell'anno scolastico 1943-44, la scuola, in seguito all'occupazione della città da parte dei tedeschi e a causa dei bombardamenti, iniziò l'8 novembre. Vi erano 2 pluriclassi, prima, seconda e terza affidate alla Minerbi, quarta e quinta a Fiorina Pisa. Il 1 dicembre, venuta a conoscenza dell'ordine d'arresto degli ebrei, trasmesso alla radio il 30 novembre, abbandonò l'insegnamento. Fiorina Pisa rimase l'unica maestra per la pluriclasse dei rimasti. Molti erano fuggiti con le famiglie, fino alla fine dell'anno scolastico 43-44. Marta riuscì a sfuggire alla deportazione nascondendosi a Venezia, prima in un convento di suore, poi presso famiglie, finché raggiunse i suoi parenti nascosti sul Lago Maggiore. Il marito Alessandro rimase a Roncade, fiducioso dell'attestato di ebreo discriminato, per aver ottenuto la croce di guerra come combattente nella Prima Guerra Mondiale e per il suo impegno nelle organizzazioni del regime. Venne arrestato e deportato ad Auschwitz, dove morì. Nel 1945 Marta riprese la direzione scolastica fino alla pensione, nel 1956.
Fine della nota.
Ci prendevamo per mano. Il racconto di Lidia. Nel 1938 avevo quasi 6 anni. Sono andata in prima elementare nella scuola del ghetto. Ricordo una cosa legata all'antisemitismo. Noi abitavamo a San Canciano. Perciò dovevamo fare una lunga passeggiata con altri bambini che abitavano dalle nostre parti. Ci si trovava al ponte dei giocattoli e facevamo la strada insieme, tenendoci per mano e stando attenti che nessuno si allontanasse e rimanesse isolato. Un gruppetto di bambini, di cui ricordo soprattutto Lia Fano, Bruno Todesco, Sandro Fano e naturalmente mia sorella Nora. C'è stato un episodio a Santa Sofia che si è ripetuto. Dei ragazzi più grandi di noi venivano a molestarci, con la giacca facevano l'orecchio del maiale. Dopo questa cosa, che a noi faceva un po' paura perché eravamo piccoli, venne il bidello della scuola a prenderci. Raccoglieva i bambini e ci accompagnava. Aveva un bastone in spalla e ci infilava tutte le cartelle, così non avevamo il peso dei libri. A scuola non c'era una grande disciplina, eravamo abbastanza liberi di giocare, c'era molta amicizia fra bambini, facevamo tante cose interessanti, c'era un buon modo di imparare, in un ambiente familiare, c'era molto affetto. Alcuni però non erano tanto contenti, perché erano consapevoli di essere stati mandati via dalle scuole pubbliche. In quel periodo le signore dell'ADEI erano molto attive nel tenere insieme la comunità. Per esempio, per Pasqua facevano il seder e allora tutti i bambini avevano la loro Agadà e le signore insegnavano a ciascuno a leggerne un paragrafo o una benedizione. Recentemente ho trovato una vecchia Agadà con a margine ancora scritti i nomi di quelli che avrebbero dovuto leggere un dato brano. Tra gli altri anche i nomi dei compagni che erano stati deportati.
Nota 1 a piedi pagina.
Per canzonare i bambini ebrei si faceva l'orecchio del maiale con la punta della giacca. Gli ebrei non mangiano maiale. Questi episodi sono ricorrenti nei ricordi dei testimoni.
Nota 2 a piedi pagina.
La DEI è l'Associazione delle Donne Ebree d'Italia, fondata a Venezia nel 1928 e tuttora attiva.
Nota 3 a piedi pagina.
Seder è la cena della prima e seconda sera di Pesach. Pasqua.
Nota 4 a piedi pagina.
Agadà di Pesach è il libro con il racconto della liberazione della schiavitù d'Egitto che si legge al seder.
Conoscere le proprie radici, il racconto di Leo. È la nuova scuola aperta dalla comunità ebraica di Venezia ad offrirci uno scenario del tutto nuovo che consente a noi ragazzi non solo di continuare gli studi, ma di colmare il terribile vuoto dovuto all'improvvisa scomparsa della nostra quotidianità. Sono i nuovi insegnanti, i nuovi compagni, un diverso linguaggio, il ruolo dei rabbini, un'assenza di pomposità e di paroloni. Tutta questa atmosfera che circonda la scuola, la famiglia, l'educazione religiosa rende sempre più lievi i limiti della nostra condizione e riesce ad offrirci una sorta di compensazione alle nostre privazioni, per un modo nuovo di riflettere, di conoscere, di essere, che impariamo ad apprezzare talmente tanto da far sì che i precedenti ricordi tendono ad affievolirsi. Cominciamo a poco a vivere una fase un po' meno irreale. Avverto come in me stia iniziando qualcosa di nuovo, quale ad esempio una ricerca di distinguere tra il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, oltre che una specie di abitudine a trovarmi ad affrontare situazioni diverse e inaspettate. Quando negli anni successivi ascoltavo espressioni lusinghiere sulla notevole maturità di noi giovani, ho sempre pensato che per la nostra formazione sia stata determinante la combinazione tra un'esperienza di ingiustizia e la guida ricevuta dagli insegnanti e dai rabbini. Il periodo passato nella nuova scuola è caratterizzato da una serie di birichinate, amicizie, studi, conoscenza dell'ebraismo, ed è dal loro insieme che si realizza una sintesi che consente a noi ragazzi di trascorrere degli anni abbastanza gradevoli. All'interno di una enclave, per quanto imposta, sono così venute a crearsi un insieme di situazioni fatte di spensieratezza, impegno allo studio e di un continuo incentivo a riflettere e conoscere le proprie radici religiose e culturali. Da tutto questo sono nate le basi della coscienza della nostra diversità. Scherzetti e piccole mascalzonate non ne sono certo mancati. Da me, che venivo mandato qualche volta dietro la lavagna perché troppo turbolento, per poi ritornare al mio banco approfittando della forte miopia dell'insegnante, a qualche mattinata di scuola marinata. La scoperta dell'ebraismo diventa per me l'elemento determinante di questo periodo. Qualche domenica mattina, passata in casa del rabbino Tolenghi, cieco, a leggergli pensieri così nuovi e profondi, assistere alle sue lezioni in aula, un insieme di sensazioni di una realtà diversa e un po' misteriosa, sentire la presenza di un passato lontano ma così nostro, trovarmi a poco coinvolto e partecipe. La vita di noi ragazzi va prendendo ritmi sempre più stabili, le mattinate a scuola, i pomeriggi a qualche riunione in ghetto, presso la sede della comunità, dove si alternano lezioni e incontri tra noi ragazzi. Sono rari i momenti in cui succede di vivere esperienze che ci fanno avvertire la nostra condizione di diversi, tanta è la distanza che si è creata tra noi e gli altri, a parte alcuni episodi di insulti in strada da parte di gruppetti di ragazzi. Anche la gente comincia a vivere questa nostra condizione come un dato di fatto acquisito e noi, a nostra volta, siamo ormai assuefatti, grazie all'aiuto degli insegnanti, dei parenti e dei pochi amici rimasti. D'estate, l'obbligo di frequentare solo la spiaggia degli alberoni fa sì che pochi di noi arrivino a viverla come una condizione privilegiata per l'affiatamento venutosi a creare. Si formano perfino delle coppiette. È il caso mio e di Sandra, la ragazzina alla quale a scuola lasciavo dei bigliettini nella tasca del grembiule. Napoleone Gerusum, Storia di una normalità negata, Altro Mondo Editore, 2008.